Al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze, in diretta su 105 Live.
Sono oltre 2000 gli immigrati arrivati tra ieri e oggi a Lampedusa dalla Tunisia, in una serie di sbarchi che si sono susseguiti senza sosta notte e giorno. A Lampedusa sembra ritornare di 2 anni indietro, con la ripresa degli sbarchi e con i pescatori che protestano, sempre per il caro gasolio. La storia si ripete, direbbe Giambattista Vico.
Oggi inizia la battaglia di tutta l'isola.
Nonostante diversi sbarchi, Lampedusa assediata dai migranti, una vera e propria emergenza senza precedenti, fronteggiata con poche unità delle forze dell'ordine. Dopo i trasferimenti degli immigrati presso la sede dell'area marina protetta, il centro anziani e altre sedi, gli immigrati sono stati raggruppati all'interno del campo sportivo. Nonostante i continui trasferimenti in aereo e nave, gli immigrati che sono a Lampedusa sono ancora tanti. I lampedusani iniziano a sentirsi meno sicuri vedendo circolare per il centro i migranti.
Ripeto che la situazione è difficilissima a Lampedusa, non c'è assolutamente tranquillità, come qualcuno ha confermato che non c'è allarmismi tramite i media. No, la preoccupazione c'è da parte dei residenti e da parte di tutti, non stiamo tranquilli e non possiamo lasciare le nostre mogli e i nostri figli nelle proprie abitazioni perché un esodo così massiccio.
Io sono Salvatore Lombardo, sono il comandante di un'imbarcazione, una piccola imbarcazione qui di Lampedusa da pesca. Secondo me, io non sono un razzista, però secondo me tutti questi clandestini che arrivano a Lampedusa che poi serve da staffetta per andare in Italia, secondo me è un danno, ma un danno non perché magari brucia il cielo.
Buon pomeriggio, bentrovati all'ascolto della Radio Vaticana in diretta. Saluto e ringrazio Alvaro D'Amico che è in console, Patrizio Ciprari che con Luciana Fantini è in regia, Fabio Colagrande al microfono. La nostra copertina di oggi, come avete sentito, è dedicata alla situazione nell'isola siciliana di Lampedusa, dove è tornata, come molti di voi sanno, l'emergenza sbarchi, con oltre 4.000 immigrati, in gran parte tunisini, arrivati dall'8 febbraio, quindi nell'ultima settimana. Si tratta di un fenomeno legato alla cosiddetta rivoluzione dei gelsomini che ha portato alla caduta del presidente tunisino Ben Ali, che ha creato un vuoto di potere, un caos nel paese nordafricano, facendo diminuire i controlli sulla costa. Ieri il governo di Tunisi ha fatto intervenire per la prima volta l'esercito per arginare l'esodo. L'ultimo sbarco, ha spiegato alle agenzie il comandante della capitaneria di porto di Lampedusa, c'è stato ieri sera alle 20:30, circa 83 persone. Intanto per circa 2.000 immigrati sbarcati sull'isola è passata la prima notte nel centro d'accoglienza che è stato aperto solamente ieri, dopo che già nell'isola si era creata una situazione di grande difficoltà umanitaria. La riapertura del centro di accoglienza di Lampedusa, la dichiarazione dello stato di emergenza umanitaria sono due segni che annunciano una voglia di ospitalità dell'Italia che deve allargarsi in una rete nazionale di accoglienza strutturata, ha detto il direttore generale di Migrantes, la Fondazione dei Vescovi Italiani per i Migranti, Monsignor Perego. Intanto, come sentivate, sono centinaia di tunisini che circolano per le strade di Lampedusa, nel centro di accoglienza dell'isola, riaperto ieri per fronteggiare l'emergenza umanitaria. La situazione è stata finora tranquilla e ancora la struttura è aperta, gli immigrati possono entrare ed uscire, quindi molti si sono riversati nel paese. E noi andiamo proprio a Lampedusa, ringraziamo molto Don Stefano Nastasi, il parroco di San Gerlando della parrocchia di Lampedusa, per essere in linea con noi. Buon pomeriggio Don Stefano.
Buon pomeriggio anche a voi.
Le chiedo subito com'è la situazione questa mattina nell'isola, per quello che ha potuto vedere.
Per quello che abbiamo la possibilità di vedere, questa mattina c'è un po' di tregua all'interno dell'isola, anche se, come dicevate voi, molti tunisini sono in giro per le strade, perché la condizione nella quale si trovano sono pienamente liberi di girare dove vogliono. Da quanto ne so io, i cancelli del centro d'accoglienza sono aperti. Loro sanno che possono usufruire sia per dormire, per mangiare o qualsiasi altro bisogno all'interno del centro, ma per il resto possono anche andare in giro.
Nel centro concepito per ospitare un migliaio di persone, quante ce ne sono attualmente?
Attualmente dentro il centro ce ne sono più di 2.000.
E ci sono altri immigrati accolti in altre parti dell'isola?
Sì, c'è un gruppetto che risiede nell'area l'area marina protetta, non vogliono andare al centro, per una scelta loro, però ripeto, sono lasciate libere all'interno del paese di fare quello che vogliono, naturalmente compatibilmente con la popolazione, con quello che sono i bisogni della popolazione.
Come sono i rapporti tra la popolazione e gli immigrati giunti in queste ultime giornate?
I rapporti sono buoni fino ad ora, perché credo che quello che è prevalso da ambedue le parti è stato fin dal primo momento il buon senso, sia da parte loro che arrivavano in uno stato di disagio naturalmente, sia da parte nostra che abbiamo ricevuto i flussi nell'arco di così poco tempo. Considerate che per ogni notte ne sono arrivate 1.000 per 4 notti consecutive. Noi siamo una popolazione di 5.000 abitanti contro 4.000 immigrati che sono arrivati in 4 giorni. L'unica cosa che abbiamo potuto fare all'inizio, considerato che il centro era chiuso, abbiamo messo a disposizione sia i locali della parrocchia, sia alcuni locali comunali messi a disposizione dall'amministrazione.
Quindi lei ci sta confermando che fino a che il centro di identificazione ed espulsione non è stato aperto, avete accolto voi qualche centinaia di immigrati nei vostri locali?
Sì, noi ne abbiamo avuto 400 all'interno di un salone parrocchiale. È chiaro che non era la situazione ideale, ma come ho spiegato anche a loro, ai ragazzi della Tunisia, noi quello che abbiamo lo mettiamo a disposizione, non è non plus ultra, però quello che c'è con tutto il cuore.
Ecco, con che atteggiamento sono arrivati? Come reagivano a questa vostra accoglienza?
Ma inizialmente erano molto sereni, poi considerate il fatto che per 2 notti consecutive hanno dormito in un luogo così stretto, che considerate che il salone è 200 metri quadrati e ce ne erano 400 ospitati, e non spazio esterno, anche all'interno della cappella della struttura. Poi si sono un po' innervositi, per la verità, tanto che io mi sono fatto promotore di farli partire al più presto possibile. La maggior parte di loro è già partita comunque, di quelli che noi ospitavamo all'interno del salone parrocchiale.
Ecco, Don Stefano, lei ha potuto parlare dunque con alcuni di questi immigrati giunti dalla Tunisia, ha capito con che motivazione avevano lasciato il loro paese?
Sì, loro mi hanno spiegato che fino a qualche mese fa avevano un lavoro discreto all'interno del loro paese e quindi potevano vivere tranquillamente. Invece negli ultimi mesi, o nelle ultime settimane in modo particolare, avendo perso il lavoro, si sono trovati in una situazione di disagio enorme. Da lì la necessità di andare altrove e raggiungere magari i parenti, i familiari, o in Francia, o in Germania, o altrove. Loro non vogliono né restare qui sul territorio di Lampedusa né sul territorio dell'Italia, per la verità. Questo ce l'hanno ripetuto più di una volta, per il semplice fatto che vogliono raggiungere i parenti. Di sicuro non siamo di fronte al fenomeno classico dell'immigrazione degli anni passati, è una realtà completamente nuova, diversa, legata a quella che è la situazione interna della Tunisia. La maggior parte di loro viene dal sud della Tunisia.
Don Stefano, con che mezzi avete potuto assicurare questa accoglienza a questi immigrati?
Ma le dirò, ci siamo messi insieme le diverse forze, perché noi abbiamo offerto qualcosa alle strutture. La cooperativa che gestiva il centro ha messo a disposizione le cucine del centro, anche se il centro era chiuso. Quindi ci siamo dati un po' le mani tutti, perché pochi erano i militari, pochi eravamo noi in termini di volontariato. Pochi erano il personale del centro, ma messi insieme abbiamo tamponato l'emergenza.
Don Stefano, come sacerdote lei considera questa attività di accoglienza come una priorità nella sua attività pastorale come parroco di Lampedusa?
Sicuramente, non ci siamo mai tirati indietro, anzi le dirò di più, non solo io come sacerdote, ma la comunità tutta si è messa a disposizione se c'era bisogno anche per cucinare o per qualsiasi altro bisogno. È chiaro che quello che ho pensato, che ho condiviso con la comunità, lasciamo il coordinamento ad una singola persona in modo tale da evitare confusione, perché capisce molto bene che in questi momenti tra ordine e controordine avviene il disordine. E allora ci siamo messi a disposizione con tutta la comunità per quello che potevamo fare o che possiamo fare. Tuttora siamo disposti a qualsiasi bisogno da trambolare.
Don Stefano, lei diceva i rapporti con la popolazione finora sono buoni, ma il fatto che convivano così tante persone in un territorio così piccolo può portare a un peggioramento?
Certo, un po' di paura c'è in qualcuno, questo è legittimo, è normale. Che ne so, il fatto per esempio che di sera qualcuno dei ragazzi della Tunisia gira nelle campagne o nelle case, attorno alle case, magari sono sicuro che non hanno nessuna intenzione malevola, però lei considera chi ha i bambini piccoli, chi ha le ragazzine dei 15 anni, di 20 anni a casa da sole, allora si preoccupa se per caso qualcuno di loro potrebbe avere o potrebbe dare qualche segnale negativo.
Lei ieri, nei giorni scorsi, aveva chiesto a gran voce insieme ad altri cittadini di Lampedusa la riapertura del centro di identificazione ed espulsione. In questa situazione invece che appello fa alle istituzioni?
Io sono dell'idea che il centro non è la risposta precisa, adeguata. Credo che serve qualcosa di nuovo, di diverso, da studiare naturalmente insieme con chi ci amministra o ci governa, perché capisco che anche per loro la situazione è molto complessa e difficile. Penso che è da valutare qualcosa di nuovo, di diverso rispetto alla classica risposta del centro. Non lo so se è il caso di pensare a delle navi speciali che ci possano aiutare a portare altrove questa gente, perché capite bene che un'isola di 5.000 abitanti non può sopportare tutto questo peso.
Quindi che appello fa alle istituzioni, anche quelle europee?
L'appello che facciamo è che intervengano al più presto e che prevalga il buonsenso. È chiaro che tutto dipenderà dalla posizione giuridica che assumeranno nei confronti di questi ragazzi, perché questo ancora è tutto da valutare.
Alcuni sono già ripartiti?
La maggior parte sì. Sì, dalle notizie che abbiamo noi sono saturi i centri della Sicilia, tant'è vero che ieri la nave da qui è partita senza immigrati perché dall'altra parte non potevano garantire momentaneamente l'accoglienza.
Quindi 2.000 sono ancora nel CIA Lampedusa, gli altri 2.000 circa sono sparsi nei vari centri in Sicilia?
Dell'Italia.
Dell'Italia?
Sì. Considerate questo rapporto, cioè 2.000 ce l'abbiamo solo noi, 2.000 sono stati suddivisi tra la Sicilia e l'Italia del Sud, cioè tra la Puglia e la Calabria, da quello che io so, ma il peso maggiore per ora lo sopporta Lampedusa.
Don Stefano, grazie davvero per questa intervista, buon lavoro.
Grazie a voi. Buon lavoro.
Ed era Don Stefano Anastasi, parroco di San Gerlando, la parrocchia di Lampedusa. Ma per capire meglio la situazione anche dal punto di vista logistico dell'accoglienza di questi circa 4.000 immigrati giunti nelle ultime giornate a Lampedusa, siamo in linea con Oliviero Forti, responsabile dell'ufficio immigrazione della Caritas Italiana. Buon pomeriggio, Forti. Oliviero, mi senti? Buon pomeriggio.
Sì, buon pomeriggio.
Allora, sentivi Don Stefano Anastasi, con cui voi siete in contatto come Caritas Italiana, ci confermi un po' che la situazione anche dal punto di vista logistico è questa, 2.000 ancora a Lampedusa, gli altri 2.000 ormai, disseminati negli altri centri di accoglienza in Sicilia e in altri luoghi in Italia?
Certamente, l'analisi è corretta, io anzi direi sono ormai 5.000 gli arrivi registrati a Lampedusa, quindi i numeri sono più alti di quelli che si sono detti poc'anzi. Abbiamo un certo contingente numeroso che è stato distribuito tra il centro di Sant'Anna a Crotone e il centro di Bari. Poi per quanto riguarda la Sicilia, in particolare chiaramente la provincia di Ragusa, Agrigento, ma anche noi come Caritas siamo stati sollecitati sulla provincia di Trapani, dove stiamo incominciando a mettere a disposizione un certo numero di posti in accoglienza.
Dunque, come si sta organizzando la Caritas Italiana per gestire questa emergenza?
Ma innanzitutto avendoci in stretto collegamento con le delegazioni regionale siciliana e le diocesi interessate, che a loro volta hanno partecipato attivamente ai vari briefing organizzati dalle varie prefetture, e in coordinamento e in collegamento con loro si sta cercando di reperire sui territori la disponibilità anche di enti, altri enti religiosi, per l'accoglienza di queste persone che, come diceva bene Anastasi, devono in qualche modo però chiarire. Questa è una richiesta che faremo anche oggi al governo, avremo un incontro nel pomeriggio con il ministro Maroni, che tipo di status riconoscere, perché da lì si dovrà anche valutare la tipologia di accoglienza che verrà riconosciuta a queste persone. La legislazione in questo senso è abbastanza complicata, non sto qui a richiamarla, però sta di fatto che per noi che lavoriamo quotidianamente su cittadini stranieri sappiamo bene che una cosa è accogliere un destinatario di una qualche forma di protezione umanitaria, una cosa è accogliere una persona che magari sarà destinataria di un provvedimento di espulsione.
Anche perché quanto ci raccontava Don Stefano e quanto sentiamo anche da altre testimonianze ci fa intuire che tra queste migliaia di immigrati giunti dal Nord Africa non ci siano moltissimi rifugiati politici, o sbaglio?
Ma no, abbiamo notizie comunque di cittadini anche provenienti dal Corno d'Africa che certamente saranno destinatari di una protezione quantomeno umanitaria, se non addirittura del diritto d'asilo. Per quanto riguarda i cittadini tunisini bisogna ben capire un po' anche le condizioni da cui provengono, che sono certamente note, però come prevede anche la direttiva europea sulla protezione umanitaria va valutato caso per caso, quindi su questo ci sarà un grosso lavoro da fare, sempre che non si vogliano intraprendere altre strade che, ripeto, attualmente non conosciamo, ma che vorremmo urgentemente conoscere anche per operativamente capire come muoverci.
Oliviero Forti, è già avvenuto negli ultimi decenni che in concomitanza con grandi rivolgimenti sociali e politici nei paesi del Maghreb si verificassero forti ondate migratorie, non è vero?
Ma diciamo dal Maghreb in questa dimensione no, per noi non era nota. Abbiamo avuto nel 2008 certamente una situazione d'emergenza, ma che non riguardava cittadini di quei paesi, ma che transitavano attraverso quei paesi. Faccio riferimento agli arrivi dalla Libia, ma si trattava soprattutto di cittadini che poi hanno ottenuto una protezione umanitaria, quindi provenienti da quelle aree dove storicamente provengono soggetti perseguitati. Ma non è questo il caso appunto dei tunisini, che stanno vivendo una grande crisi sociale e politica nota a tutti, che però dal punto di vista del riconoscimento di determinati status deve essere attentamente vagliata. Sulla seguito di questo potremmo capire. Abbiamo avuto situazioni simili, quest'anno ricorre proprio il ventennale, con l'arrivo, ricordate bene, degli albanesi nel 91-92, quella fu un'altra vicenda che richiamò l'attenzione dell'opinione pubblica, ma sollecitò anche molto noi in termini di accoglienza. Ecco, stiamo forse rivivendo in parte una vicenda simile a quella.
Proprio ieri il governo tunisino ha iniziato di nuovo in qualche modo, o almeno le autorità locali hanno iniziato in qualche modo a pattugliare le coste, si parla di una tregua in queste ultime ore. Che impressione ha lei, Forti?
Ma certamente il controllo delle coste può garantire una diminuzione dei flussi. Io ripeto sempre, e lo faccio anche in questa occasione, che il pattugliamento non disincentiva la propensione ad emigrare, sono comunque persone che in un modo o in un altro troveranno la via o cercheranno di arrivare nel nostro paese. Quello che dobbiamo evitare, o negli altri paesi dell'area mediterranea, quello che dobbiamo evitare è che ogni forma di contrasto o di contenimento possa poi sfociare in tragedia. Abbiamo questa mattina avuto notizia da un'agenzia di stampa, come molti di voi, che lo speronamento da parte di una motovedetta tunisina ha determinato la morte di 29 di queste persone. È da verificare ancora, però sono vicende note purtroppo queste, quindi ci chiediamo sempre, chiediamo sempre che ogni forma di controllo, eventualmente anche di contrasto, venga fatta nel pieno rispetto di quelle che sono le normative nazionali e internazionali e primis dei diritti umani delle persone.
Anche perché il direttore di Migrantes, Monsignor Perego, ha chiesto l'apertura di un canale umanitario che non abbandoni le persone in cammino alle onde del Mediterraneo e ai trafficanti di persone. Contemporaneamente il ministro degli esteri Frattini ha detto l'Italia vuole ripristinare i pattugliamenti nel Mar Mediterraneo per arginare l'immigrazione clandestina dalle coste della Tunisia. Sono ovviamente due punti di vista diversi, uno pastorale e l'altro più politico.
Ma guardi, il punto di vista di Perego non può che essere condiviso e mi permetto di dire non è solo di tipo pastorale, nel senso che Perego pone l'accento su una questione rispetto alla quale noi già abbiamo avuto modo di intervenire nel passato, anche nei mesi scorsi, dicendo che comunque non si risolve con l'accordo, con un singolo accordo, anche con più accordi con i paesi di origine o di transito, e questa vicenda tunisina è la testimonianza più viva, nel senso che comunque bisogna con un forte senso di responsabilità riconsiderare tutta la politica migratoria a livello di area, quindi riferisco al Mediterraneo, e solo in questo caso potremo avere una gestione ordinata, il che non significa annullare i flussi, che questa è una cosa, è una strada che non si può percorrere oggi, e ripeto, le migliaia di persone arrivate in pochi giorni sono testimonianza viva, quindi se c'è questa, ci sarà questa volontà, chiaramente andremo da qui a qualche decennio ad un, come dire, flusso regolato, regolare e soprattutto rispettoso della vita umana, perché il rischio, diceva bene Perego, è quello che se non si aprono canali in tal senso a chi ci rimetterà saranno innanzitutto i migranti con la propria pelle.
Ecco, dal punto di vista vostro di Caritas Italiana, cosa pensate del ruolo che dovrebbe avere l'Europa in questa situazione? Sappiamo c'è stato anche oggi un botta e risposta tra il ministro dell'interno italiano Maroni e la commissaria UE agli affari interni, che si è detta sorpresa dalle dichiarazioni italiane sulla latitanza dell'Europa nel fronteggiare l'emergenza immigrati, eccetera, eccetera. Ecco, voi cosa dite?
Ma io, da un lato, mi sento di non enfatizzare troppo il ruolo dell'Europa, al di là del fatto che effettivamente l'Europa non ha dimostrato, almeno su un piano più squisitamente di interesse, la volontà di stare sul tema, sul pezzo mediterraneo. Questo non posso che sottoscrivere. Poi quali possono essere gli strumenti che l'Europa ha a disposizione oggi per realmente fare una politica comune sull'immigrazione, su questo ho più perplessità, perché i punti sui quali fino ad oggi si è arrivati ad una concertazione a livello degli Stati membri sono quelli legati appunto al contrasto, al contenimento dell'immigrazione. Tutto il resto che invece di cui sentiamo fortemente bisogno, che sono le politiche di ingresso, le politiche di integrazione, ecco, su questo si è mantenuta una forte dimensione nazionale, non si è voluto cedere quasi nulla alla dimensione europea. Quindi se non si ha il coraggio, non si ha il coraggio di fare questo, poi diventa anche difficile richiamare l'Unione Europea di volta in volta quando accadono situazioni di questo tipo.
Grazie davvero a Oliviero Forti, responsabile dell'ufficio immigrazione della Caritas Italiana. Buon lavoro e grazie.
Grazie a voi, arrivederci.
E salutiamo, perché già in linea con noi dall'Egitto, Gabriele Del Grande, giornalista e scrittore, fondatore di Fortress Europe, il primo osservatorio sulle vittime dell'immigrazione clandestina. Del Grande, buon pomeriggio e grazie.
Buongiorno.
Ecco, i nostri ospiti, il parroco di Lampedusa e poi Forti dalla Caritas, ci hanno parlato a proposito di queste migliaia di immigrati giunti dalla Tunisia in queste ultime ore a Lampedusa, di un fenomeno nuovo e di un tipo di immigrazione nuova. Cosa dice lei, che studia questi fenomeni anche sul posto da tanto tempo?
Ma in realtà io di nuovo ci vedo poco, nel senso che sono anni appunto che la rotta è battuta, e da un anno e mezzo semplicemente c'era stata una sorta di tappo fatto da un lato dai respingimenti in Libia, dall'altro comunque dal pugno di ferro che comunque la marina militare di Ben Ali nell'ultimo anno aveva costruito sulla propria frontiera, e nel giro dell'ultima settimana sono arrivate le persone che magari arrivavano normalmente da quello stesso paese nel corso di un anno. Tra l'altro pare adesso che il numero di arrivi sia di fatto fermato, non ci sono stati sbarchi oggi, e anche dalla Tunisia mi arrivano notizie, ad esempio dei pescatori, per esempio del porto di Zardis, che hanno fatto una sorta di riunione facendo fuori i nomi di chi aveva venduto le barche per organizzare la traversata. C'è stata una sorta di indignazione, soprattutto perché ci sono scappati diversi morti, si parla di almeno due naufragi, c'è una terza notizia che ancora non si capisce bene se è confermato o no, in cui si parla addirittura di 29 morti durante uno speronamento di una nave della Marina Militare tunisina. Io credo, dalle notizie che ho, insomma, che la cosa si andrà un attimino adesso calmando. Sicuramente la notizia che è passata e che a me non risulta, anche perché insomma io sono stato fino alla settimana scorsa, è appunto questa idea del Maghreb in rivolta, l'idea della Tunisia come un paese adesso incontenibile da cui se ne verranno via migliaia di persone. Assolutamente no. La Tunisia in questo momento conosce anzi il fenomeno opposto, è caduto finalmente dopo 23 anni il regime di Ben Ali, con cui i nostri politici hanno flirtato fino all'altro ieri. Stanno ritornando in Tunisia molte persone, anche oppositori politici, ma anche ragazzi comuni, gente comune. Io giù a Tunisi ho incontrato ragazzi scesi giù dalla Germania, dalla Francia, dall'Italia, che volevano essere lì durante la rivoluzione, volevano essere lì per costruire la nuova Tunisia. È chiaro che in tutto questo c'è comunque tanta gente che, come negli anni passati, cerca di viaggiare per venire in Italia, piuttosto che in Francia, piuttosto che in altri paesi europei, e lo fa nell'unico modo che è rimasto ormai quasi esclusivamente per farlo, visto che viaggiare con i passaporti, con i visti è praticamente impossibile, lo fa bruciando la frontiera, salendo su una barca e venendo di qua a rischio della vita.
Quindi anche oggi, sia prima durante il periodo in cui era al potere Ben Ali, quindi a poche settimane fa, sia oggi per un tunisino non è possibile con un documento partire e venire in Italia, Francia, eccetera?
Diciamo che è molto complicato, non è che è tecnicamente impossibile, è molto complicato. Insomma, non sapete meglio di me che dovete venire ad esempio in Italia a lavorare, c'è bisogno di un contratto di lavoro. È chiaro che nessuna persona dotata di buon senso assumerebbe mai un perfetto sconosciuto di là dal mare. Per avere invece un visto turistico servono una serie di requisiti, fondamentalmente di reddito, per cui è chiaro che chi appartiene a una classe comunque media o alta riesce ad avere il visto. Chi appartiene alla classe da cui poi vengono, le persone che attraversano il mare, chi dalle classi più popolari, sicuramente non ha accesso ai visti turistici. Insomma, questo è chiaramente il punto.
Quindi, diciamo, tra queste migliaia di persone che sono arrivate in queste ore dalla Tunisia, ci sono persone molto diverse, sia per età sia per, diciamo, intenzioni.
Sì, io su questo chiaramente non posso rispondere, nel senso che non ho parlato con nessuno di loro trovandomi in Egitto. Diciamo, un po' l'esperienza, un po' le persone che ho sentito in Tunisia in questi giorni, insomma, fanno presumere appunto che a bordo ci sono persone motivate spinte da tanti motivi. Io escluderei, insomma, il discorso dell'asilo politico, nel senso che noi assistiamo in questo momento in Tunisia al fenomeno contrario, assistiamo al ritorno di gente come Rashed Kannouchi, che era il leader del partito di opposizione islamica, Nahda, che era appunto sulla lista nera dei top ricercati in Tunisia dal regime di Ben Ali, e che ritorna in Tunisia, viene accolto con una festa dai suoi sostenitori all'aeroporto, tanti altri oppositori anche della sinistra tunisina, il vecchio partito comunista, che sono tornati giù e che non hanno avuto nessun tipo di problema né in frontiera né poi successivamente, per cui non c'è in questo momento in Tunisia nessuna caccia all'uomo, nessuna voglio dire appunto persecuzione degli oppositori politici, cosa che c'era invece fino al 14 gennaio scorso sotto il periodo di Ben Ali, e in quel periodo là nessuno si faceva problemi invece a rimpatriare quella stessa gente in Tunisia. L'Italia si è presa diverse condanne da parte anche della Corte europea per tutto questo.
E lei comunque ci conferma che i pescatori proprio nella città di Zartis, dove sono partiti moltissimi di questi immigrati giunti nelle ultime ore, si sono coalizzati contro i trafficanti proprio per impedire nuove traversate?
Sì, poi insomma si sono loro più che contro i trafficanti, nel senso che chiaro, c'è una sorta di mercato, insomma, immaginate 4.000 persone che sono partite a una media di 1.000 euro a testa, significa 4 milioni di euro meno male che sono girati, per cui insomma quello che è successo è semplicemente che una serie di pescatori hanno venduto le proprie imbarcazioni, magari imbarcazioni comunque già di una certa età che non potevano essere utilizzate di tanto altro tempo, le hanno vendute, e c'è stata appunto una protesta pare appunto forte da parte dei pescatori di Zartis proprio il fatto che ci sono stati dei morti, no, su questi viaggi. Sappiamo appunto con certezza di due naufragi, c'è un terzo di cui appunto si attende conferma, ma si parla comunque di 29 morti che ci sarebbero stati la notte scorsa nel Golfo di Gabès, e per cui insomma da parte dei pescatori c'è chiaramente stata questa presa di posizione, che chiaramente non esclude che comunque qualche di un altro in futuro, in questi giorni, nei prossimi giorni, nei prossimi mesi, si possa vendere la barca o semplicemente ne possa costruire una, insomma, cioè, chiaramente non è che non è che la presa di posizione di una categoria, insomma, come quella dei pescatori, possa escludere a priori qualche cos'altro, però comunque è una notizia, insomma, interessante, insomma, nel contesto.
Io ringrazio molto Gabriele Del Grande, giornalista e scrittore, fondatore di Fortress Europe. Buon lavoro e grazie davvero.
Grazie a voi.
Noi ci fermiamo qui, tema della nostra puntata di Al di là della notizia di oggi sono i nuovi sbarchi nell'isola siciliana di Lampedusa, di immigrati che arrivano dalla Tunisia. Grazie a Don Stefano Anastasi, il parroco di Lampedusa, Oliviero Forti della Caritas Italiana, gli altri nostri ospiti. Ancora buon ascolto da Fabio Colagrande.